In the beginning.
Newsline sera.
18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. Non so quanti giornalisti possono dire di cominciare una trasmissione di informazione dopo i Public Enemy. Probabilmente solo su questa radio, però signori possiamo e dobbiamo fare di più. Stasera sono un po' triste, un po' mogio, perché prosegue la campagna di tesseramento del Contrario Club, come vi stiamo raccontando. Contrario Club con una base di 1.600 soci iscritti, però come vi abbiamo detto quest'anno dobbiamo raggiungere almeno 2.000 iscrizioni e purtroppo non ci siamo perché siamo fermi ad oggi a 1.742. La progressione che stiamo facendo con questo countdown insomma abbastanza stanca, mettiamolo così. Diamoci una mano, mi raccomando, noi vogliamo arrivare a 2.000, vogliamo continuare a mandare i Public Enemy prima delle trasmissioni di informazione e vogliamo continuare a fare un'informazione che vi serva, che vi faccia pensare, che vi dia gli strumenti per poter affrontare una realtà sempre più complicata. Allora è il momento giusto per iscriversi al Contrario Club, sostenere questa radio, la vostra radio, mi raccomando. Potete venire anche domani sabato, oppure ogni giorno in orario d'ufficio, oppure potete naturalmente fare la tessera online sul sito contrarioclub.it. mi raccomando, abbiamo bisogno di voi come spero voi avete bisogno di noi, e quindi se questa cosa, diciamo, queste due dinamiche si incrociano, l'esito non può essere che la tessera del Contrario Club. Noi sappiamo che ci sono tantissimi lì fuori che continuano ad ascoltarci, apprezzarci, a condividerci e che però non hanno ancora sentito il bisogno di supportare la radio. Sappiate che magari poi dopo, quando ci penserete davvero, potrebbe essere troppo tardi, ma insomma tanto l'obiettivo è 2.000, mi raccomando, dateci una mano. Ho lanciato anche il tema un po' su cui vi voglio sollecitare questa sera con i vostri messaggi al 342-8104-111. Ne parleremo tra un po' con il professor Carlo Sorrentino dell'Università di Firenze. E parleremo di questa proposta di legge della Lega, che però trova consensi anche a sinistra, segnatamente il Partito Democratico, per vietare i social al di sotto dei 15 anni e poi nella maggiore età fino a 18 anni, insomma, concederli solamente dietro consenso esplicito da parte dei genitori. Questo è un po' il tema della legge che è stata presentata in Francia da Macron qualche giorno fa. Voi cosa ne pensate? Favorevoli o contrari a vietare i social al di sotto dei 15 anni? Ci chiedono quanto costa la tessera. La tessera ordinaria costa 60 euro, poi insomma per disoccupati, inoccupati, pensionati, insomma chi si trova in difficoltà, anche studenti, c'è la tessera sconto a 30 euro. Veniamo alle notizie. È arrivato il decreto per gli accorpamenti delle scuole in Toscana, valido per l'anno scolastico 2026-2027. Il documento è firmato da Luciano Tagliaferri, direttore dell'ufficio scolastico regionale, in qualità di commissario nominato dal governo per portare a termine l'accorpamento scolastico al posto della regione Toscana, considerata dall'esecutivo inadempiente. Il servizio di Raffaele Palumbo.
Il decreto dell'ufficio scolastico regionale della Toscana, firmato dal commissario Luciano Tagliaferri, ha reso ufficiali gli accorpamenti di 16 istituti per l'anno scolastico 2026-2027 e rispecchiano le decisioni degli enti locali recepite dal MIUR, il Ministero dell'Istruzione, nonostante il ricorso della Regione alla Presidenza della Repubblica contro il commissariamento. Il piano, nato dalle delibere comunali approvate dalla Regione, poi sospese, risponde a criteri del Ministero sull'organico minimo. La Toscana protesta per l'imposizione centralista, mentre le scuole temono tagli alle classi e al personale dirigenti in primis. Netta contrarietà a questo provvedimento da parte della CGIL, che aveva appoggiato il ricorso della Regione presentato proprio nelle mani del Presidente della Repubblica. La Regione Toscana sta conducendo da mesi una battaglia e istituzionale contro il dimensionamento scolastico imposto dal MIUR, che prevede accorpamenti di istituti per ridurre autonomie scolastiche e dirigenti. Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna hanno contestato la norma come centralista e punitiva, norma che violerebbe l'autonomia regionale a causa di una sottostima degli iscritti. Per il presidente della Toscana Giani, i tagli alle autonomie colpiscono soprattutto le zone più deboli, potentemente simbolico il caso del capoluogo. A Firenze nasce il liceo classico Galileo Michelangelo dalla fusione dei due storici licei della città.
Allora, ci segnalano, ma ho controllato, la notizia era nota, però pare non sia segnalata benissimo, quindi ve lo diciamo, via dell'Agnolo è chiusa dal viale, ci sono in zona i cartelli per la viabilità alternativa, parliamo di Firenze naturalmente, però state accorti da quelle parti, peraltro via dell'Agnolo è un nodo diciamo importante per chi dai viali poi deve recarsi verso il centro. La politica, un'assemblea del PD Pratese stabilisce la nuova linea, mentre la prossima settimana sarà individuata la nuova guida della segreteria. Grandi manovre, insomma, nel centro-sinistra di Prato in vista delle probabili elezioni anticipate di primavera, ci dice tutto Giorgio Bernardini.
Quiete prima e dopo la tempesta. Domani il Partito Democratico Pratese è chiamato a una tappa cruciale dopo il terremoto della scorsa estate, quando la sindaca Ilaria Bugetti si dovette dimettere in seguito a un'inchiesta a suo carico per corruzione, e in vista delle elezioni amministrative dopo un anno di commissariamento nel comune. Al circolo Arci Cherubini della frazione di Grignano, a sud della città, a partire dalle 3 del pomeriggio l'assemblea provinciale voterà un documento politico che sintetizza oltre 40 contributi arrivati dal territorio e che punta a rilanciare l'azione del partito dopo mesi di confronto interno. L'appuntamento segna il punto d'arrivo del percorso chiamato Rigenerazione PD, una serie di incontri e assemblee che nell'ultimo mese hanno coinvolto iscritti, simpatizzanti ed elettori in tutta la provincia. 25 riunioni, più di 1000 partecipanti e un lavoro collettivo che ha affrontato nodi identitari, organizzativi e programmatici. Il ruolo del partito nella città, ai temi sociali ed economici, fino al rapporto con quei quartieri, con il mondo associativo. Il documento politico che partorirà l'assemblea, secondo le descrizioni di cui disponiamo, non contiene novità rilevanti rispetto all'impostazione degli ultimi mesi e conferma per le comunali lo schema del campo largo nel centro-sinistra. A fare da cornice all'assemblea c'è anche un dato politico non scontato, il tesseramento in crescita. A metà gennaio sono già oltre 1200 le persone che hanno rinnovato l'iscrizione al PD Pratese, superando il numero dell'anno scorso, un risultato che la dirigenza locale collega proprio a quel percorso partecipativo di cui abbiamo parlato. Domani il confronto sarà aperto a militanti ed elettori, ma il voto sul documento finale spetterà soltanto agli iscritti. L'obiettivo dichiarato è arrivare a una linea condivisa, capace di orientare le scelte politiche dei prossimi mesi e preparare il partito alla sfida delle amministrative. Settimana dopo sarà invece dedicata alla scelta della nuova guida della segreteria provinciale, dopo che Marco Biagioni ha rimesso il suo mandato.
L'ultimo tavolo sulla vertenza lavoratori, l'ALBA, non ha prodotto passi in avanti significativi. Si attende ora l'intervento della Regione Toscana con l'unità di crisi. Anche questa volta la soluzione è però rimandata da oltre 6 mesi senza stipendio, con un presidio continuo davanti alla stireria l'ALBA giorno e notte. 18 operai rimasti senza lavoro attendono ancora una risposta concreta sul loro futuro, come ci racconta Francesca Ciuffi dei Succobas.
Non accetteremo di rimanere ancora in attesa a tempo indeterminato. L'azienda che si era data disponibile a riassumere i lavoratori dell'ALBA ha chiesto un ulteriore tempo per sciogliere le riserve e dare una risposta definitiva su questo investimento. Un investimento che ricollocherebbe i lavoratori appunto presso una nuova azienda che si garantisce anche le commesse dei brand committenti presenti al tavolo. Dal nostro punto di vista le condizioni per portare a termine questa operazione ci sono tutte, ci sono le commesse, c'è il sostegno delle istituzioni e soprattutto c'è il sacrificio di lavoratori che da 6 mesi non ricevono lo stipendio e da 4 dormono al gelo davanti ai cancelli della propria fabbrica per garantirsi un futuro diverso del lavoro, e questo noi non smetteremo mai di dirlo, non smetteremo mai di chiederlo e non smetteremo mai di pretenderlo.
Connettere l'intera Toscana alla banda ultralarga, collegando da qui alla fine del 2026 altre 460.000 unità immobiliari, dalle scuole alle abitazioni, passando per le imprese. Un passo in avanti verso il diritto alla connettività, inserito allo statuto regionale dopo le modifiche approvate in prima lettura nella scorsa seduta. Santa Salvato ha sentito l'assessore alle infrastrutture digitali Alberto Lenzi e il governatore Eugenio Giani.
Tante sono le opere che stiamo mettendo giù, da nuovi tralicci, quindi la connessione, diciamo, mobile, alla fibra, con già investimenti molto importanti. In tutto abbiamo già speso 255 milioni, insomma è una cifra importantissima. Intercettando, siamo stati bravi anche a intercettare fondi sia nazionali che europei, più anche dei contributi che mettiamo noi come Regione Toscana. Il principio fondamentale è che cerchiamo di portare avanti quello che è la Toscana diffusa. Vogliamo che tutti abbiano le stesse opportunità. Quindi che io stia in montagna sperduto, devo avere la stessa connessione, le stesse possibilità di uno che sta nel centro di Firenze. Però ora finiscono i soldi del PNRR e lo Stato sembra che nicchia un pochino, cioè quella della serie, ora si dà tutto in mano alle regioni. Si dà tutto in mano alle regioni, allora è un'altra partita. Non è che si può fare delle operazioni così faraoniche e poi si lascia il cerino alle regioni.
Fra i punti programmatici di assoluto spessore e valore con cui abbiamo modificato lo statuto della Regione Toscana, vi è il riconoscimento del diritto alla connettività. Connettività significa rendere un luogo di serie A o di serie B. Ormai è un valore fondamentale in ogni area del territorio toscano garantire la connettività, che porta per forza di cose a dover invertire i ruoli fra la Regione Toscana, l'istituzione pubblica e i gestori.
Allora, diritto alla connettività ci permette di introdurre nel migliore dei modi professor Carlo Sorrentino. Buonasera, docente processi culturali e comunicativi all'Università di Firenze, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi per l'invito.
Col professor Sorrentino vogliamo analizzare questa stretta sui social per i minori, no? Progetto di legge della Lega e chiede di vietarli fino a 15 anni, il testo è stato depositato alla Camera, oltre quell'età se minorenni servirà il consenso ai genitori, una proposta di legge che ricalca quanto chiesto in Francia qualche giorno fa dallo stesso presidente Emmanuel Macron e che sembra convincere anche diversi ambienti del centro-sinistra. Lei cosa ne pensa, professore?
Ma io capisco bene quali sono le motivazioni che stanno dietro a questo tipo di richiesta. Come appunto appena detto lei, peraltro si rifà anche a quanto sta succedendo in Francia proprio in questi giorni, in Australia e in Nuova Zelanda qualche settimana fa. Quindi che esiste il problema è indubitabile. Devo dire, io sinceramente credo che il rischio di leggi del genere siano, se mi consente il paragone, un po' simile a quello che facciamo con la stretta sulla sicurezza. Facciamo una legge cattivista e crediamo di aver risolto, mentre invece è evidente che il problema è di natura culturale, mai come in questo caso, e quindi bisognerebbe agire principalmente su due fronti. Da una parte quella di una vera alfabetizzazione digitale che parta dai più piccoli, dall'altra avere la forza, e questo la vedo molto più difficile, e anche la volontà politica di questo governo credo sia molto lontano da poter far questo, avere la forza di aprire gli algoritmi da parte delle grandi piattaforme big tech, che sono quelle dove poi i ragazzini come tutti quanti noi stiamo. Aprire gli algoritmi significa fare in modo da rendere realmente più difficile che soprattutto per i più piccoli sia possibile accedere a contenuti deprecabili, aggressivi, violenti o quant'altro. Perché, ripeto, temo che dire non i 15, gli under 15 non ci possono andare, fatta la legge trovata l'inganno.
È un po' l'effetto delle grida manzoniane, se vogliamo dire così. Tanto stanno arrivando dei messaggi 342-8104-111, perché mi piaceva capire anche gli umori degli ascoltatori dei Controradio. Sono favorevole o meno a questa proposta. E Sabrina sostanzialmente la pensa più o meno come lei, no? Cioè, nel senso, poi alla fine il divieto non funziona in adolescenza, anche perché l'abbiamo constatato anche noi da adolescenti, no? Più si vieta, più si crea quell'alone di mistero, per cui, no? Tendenzialmente uno, anzi, è ancora più portato, o no?
Nascerebbe un mercato tra i neomaggiorenni e i minorenni di passaggio di password, me l'immagino, nei bagni delle scuole o cose del genere. Sì, il rischio è anche questo, di voler svuotare il mare con un secchietto. No? Temo appunto la funzione annuncio di questo tipo di legge. Ciò non toglie che, come ci dicono anche gli psicologi, i psichiatri, eccetera, eccetera, il problema esiste e va affrontato con serietà.
La fermo un attimo, professore, perché Sabrina mi corregge, dice veramente il mio senso era opposto, vi siete fermati alla prima riga. Sì, Sabrina, sono in trasmissione, non posso leggere i link che mi mandi. Magari se mi dici se sei favorevole o contrario alla proposta di legge ci capiamo meglio, scusa, ma diventa difficile fare tutto. Poi, allora, quando la Toscana sarà tutta connessa potremmo fare i primi Hunger Games regionali, questo ci dice Francesco. Lei li conosce i nostri ascoltatori, no? Quindi non le racconto nulla di nuovo. Ma però il tema naturalmente sussiste.
Li conosco, poi. Li frequento.
Quello è anche peggio, professore. Quello è anche peggio. Allora, no, dicevo, poi il tema naturalmente è come intervenire, come le diceva, perché parliamo di educazione, però ad esempio di questo nelle scuole, per dirne una, non se ne parla affatto.
Sì, no, dobbiamo anche essere sinceri. Questa bufera della piattaformizzazione della società è una roba relativamente recente e ci ha colto un po' di sorprese. Lei si ricorderà, non più ma che saranno 10 anni, noi stavamo a vantare con le primavere arabe la grande democratizzazione che questi processi avrebbero garantito. Poi la storia è andata in una direzione diversa e quindi 10 anni per i processi culturali sono lo spazio davvero di un attimo e di un mattino. Quindi è anche normale che come società siamo in difficoltà, un po' impreparati, però bisogna passare da quello, bisogna passare da una seria attività di alfabetizzazione che non può essere quello di affidare agli attuali professori, molti dei quali ovviamente anziani come me o poco meno di me, che non sono nativi digitali, non sanno come fare, eccetera eccetera eccetera. Bisogna davvero muoversi capendo che questo è un ambiente in cui ci siamo tutti, ha delle regole ben precise, è un ambiente sostanzialmente governato totalmente dal capitale, dal mondo privato, e quindi bisogna individuare una sorta di patto davvero.
Certo, poi bisogna educare anche
che riesca a educare una serie di persone, tra di loro anche molto eterogenee.
Anche gli adulti, poi le famiglie, perché spesso il cellulare e i social sono diventati un po' quello che prima era, il pallone o qualcosa, cioè è il modo per far stare tranquilli i figli, solo che insomma c'è un po' di differenza tra avere un social in mano e avere un pallone dietro cui correre, immagino, anche dal punto di vista proprio, diciamo, fisico, così. Vedremo, professore, grazie di essere stato con noi e di aver condiviso con noi queste riflessioni. Buona serata e buon lavoro a lei.
Aspettando.
Fiom CGL e Fiom CGL Toscana in collaborazione con Controradio presentano Lavorare la vita, ciclo di podcast a cura di Domenico Guarino. Lunedì 2 febbraio alle 9:40 a Bekaert, la fabbrica che non voleva chiudere. Lavorare la vita, riascoltabile anche su controradio.it e sulle principali piattaforme podcast.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. 1 chilometro di coda invece a causa di lavori in A12 tra Viareggio e Pisa Nord in direzione Rosignano. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code a tratti tra Scandice e Lastrassigna e code in uscita a Lastrassigna e Santa Croce sull'Arno. In direzione Firenze invece code tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno e rallentamenti tra Scandici e Firenze Scandici. Città di Firenze fino al 13 febbraio per lavori alla rete idrica e fognaria da parte di Publiacqua, interruzione della circolazione in via Palagio degli Spini tra via Piantanide e via Pratese. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Contro Radio, contro la guerra.
Aspettando i vostri messaggi sul appunto sul divieto dei social e prima di entrare dentro la nostra via contro la guerra, mi piace leggere in parte perché è lungo il messaggio di Michele che ci dice: mi sono appena associato perché mi sento parte di questo club, sostengo l'informazione libera e indipendente, non saprei farne a meno, chiedo a tutti di associarsi perché a noi fascismi dobbiamo rispondere con noi resistenze, fare la tessera contro il club è un atto di resistenza. Passiamo ai 2000, andiamo oltre. Grazie Michele, che poi aggiunge: io ero uno di quelli che non si tesserava per le pubblicità che non mi piacevano. Michele, ma se io dovessi non fare giornalista per le notizie che non mi piacciono, cioè, no, purtroppo non funziona così. C'è come dire, c'è qualcosa che dobbiamo sopportare all'interno, no, di un insieme di cose che poi, se ci pensi bene, per il 99% ti vanno a puntino. Quindi perdonaci per quelle cose che magari non ti piacciono. Veniamo alle questioni che riguardano per l'appunto la guerra e la pace. Questa sera vi proponiamo proprio per fare cultura pacifista, no? Per stare al di sopra dei conflitti e fornire riflessioni culturali utili ad affermare una cultura pacifista in un momento in cui la cultura pacifista viene banalizzata, viene addirittura criminalizzata, il che addirittura è una contraddizione in termini. Vi proponiamo questa intervista con Tommaso Visone, che è un ricercatore universitario che insieme con i suoi colleghi ha curato questo volume che si chiama Filosofi per la pace, in cui vengono raccolte le idee dei grandi pensatori pacifisti dell'età moderna e si ritrovano le basi giuridiche e politiche delle odierne istituzioni internazionali. Sentiamo.
Noi non diciamo, non siamo d'accordo con quella che è la vulgata, diciamo, che oggi si sta affermando nel dibattito pubblico e che da molti anni in realtà va avanti, ha preso sempre più piede anche da prima dello scoppio, se le vuole, diciamo, dei grandi conflitti in questo momento circondano l'Europa, i due di cui spesso si discute, no? Quello per esempio dell'Ucraina o quello a Gaza, che tuttora è in corso, che ne dica Donald Trump. La nostra convinzione è che se questa vulgata è la realtà, per noi questa realtà, come diceva Woody Allen, no? È per chi non sa fare di meglio, e quindi noi vorremmo invece pensare, proporre una modalità tramite cui fare di meglio, e per questo abbiamo ripreso la di un gruppo di filosofi del XVIII secolo che, a fronte di una realtà, quella dell'epoca, attraversata da moltissime guerre, dalla guerra di Augusta, della Lega di Augusta, le guerre di successione, quella appunto di successione spagnola, polacca, austriaca, poi la guerra dei sette anni e poi le guerre che invece sono partite con la rivoluzione francese, da quello che stava il portato della rivoluzione stessa, ebbene ci sono una serie di filosofi che pensano a come costruire la pace in un contesto segnato da guerre, e i loro insegnamenti sono da un lato insegnamenti che arrivano fino al Novecento, perché sono poi alla base della creazione della Lega delle Nazioni, delle Nazioni Unite e della stessa Unione Europea per diversi aspetti, ma sono anche degli insegnamenti che non sono mai stati del tutto accolti, nel senso che solo alcuni aspetti delle riflessioni di questi filosofi, che poi dio che sono, se voglio glielo dico subito, si tratta di William Penn, dell'Abbé de Saint-Pierre, dello stesso Rousseau, di Immanuel Kant, ecco, questi sono autori che appunto hanno riflettuto sugli aspetti istituzionali tramite cui si può creare e stabilire la pace, e diciamo così, il loro insegnamento è stato accolto solo fino a un certo punto. Ci sono delle cose che loro consigliavano che non sono state realizzate. Il fatto che non siano state realizzate hanno fatto sì che non si creassero le condizioni per quella che loro chiamano una pace o universale o perpetua, per distinguerla da quella che nel gergo comune viene chiamata pace, che per loro è semplicemente una tregua, cioè un accordo momentaneo tra poteri che viene meno appena cambia la congiuntura. Volevano uscire da questo tipo di condizione e appunto stabilire delle forme istituzionali tramite cui stabilire una pace di lunga durata.
Quali sono questi consigli concreti, queste che proponevano? You ain't nothing but a hand. Looking for a hound dog, crying all the time. Quali sono questi consigli concreti? Lo scoprirete ascoltando il podcast che tra un po' caricheremo su Controradio. Editing sbagliato, vedi Michele? Capita, succede, gli errori succedono, quindi sbagliamo tutti, per cui perdonaci quando sbagliamo, ma è importante, grazie che tu ti sia associato al Controradio Club. Mi raccomando, dobbiamo arrivare a 2000, quindi forza, forza, forza. Potete farlo online, la tessera controradio.it, oppure venire qui in radio domani ad esempio, anche oppure durante tutta la settimana in orario di ufficio. Torniamo a parlare della linea tranviaria 4.2 che dovrebbe collegare le piagge a Campi Bisenzio. Il dirigente della direzione urbanistica del Comune di Firenze, Filippo Martinelli, ha rilasciato delle dichiarazioni che preoccupano rispetto all'ipotesi sempre più remota di ottenere il finanziamento da 217 milioni di euro previsto dal PNRR. Per ottenere quel denaro i lavori sarebbero dovuti concludere entro il giugno 2026, ha spiegato Martinelli durante la seduta di commissione, come riporta La Nazione. Ci sarebbe bisogno di una proroga, che però è sempre stata negata, e ora lo scontro torna politico con il centrodestra che parla di occasione per mettere mano al tracciato. Per Gianni, assurdità, chiediamo piuttosto al governo di lavorare per la proroga. Sentiamo Valentina Donnini del comitato spontaneo No Tranvia San Giusto via Masaccio.
La variante, ecco, di via San Giusto via Masaccio poi è andata a morire, siamo ritornati al progetto originario. E il problema è che la cosa, diciamo, buona è che martedì scorso in consiglio comunale a Campi è stato approvato all'unanimità appunto il progetto poi originario, quindi insomma la speranza è che ora si parta con i lavori. Ora, a parte che qualche esponente di maggioranza ancora appunto spera che si possa in qualche maniera arretrare, se eventualmente venissero persi i soldi del PNRR, e ancora questo non è ufficiale, andrebbe trovata un'altra linea di finanziamento, e comunque la linea di finanziamento andrebbe di pari passo con il progetto originario e non comunque con l'arretramento in Piazza delle Nazioni Unite, perché sarebbe comunque un percorso in qualche maniera anche economicamente difficile da sostenere, perché è un progetto monco, cioè non arrivando in centro non abbraccia tutta la cittadinanza, non tutti poi ne potrebbero usufruire. Direi forse che è giunta l'ora di smettere e di cercare di convogliare tutte le energie nella stessa direzione, che è quella di far arrivare in tutti i modi la tranvia a Campi Bisenzio per tutti i cittadini di Campi Bisenzio.
Le abitudini alimentari degli adolescenti toscani presentano criticità ancora diffuse, in particolare uno scarso consumo di frutta e verdura, ampia presenza di snack e bevande zuccherate, un aumento di sovrappeso e obesità, la diminuzione della partecipazione all'attività fisica. Questo è quanto emerge dall'indagine Edit 2025 realizzata dall'Agenzia Regionale di Sanità della Toscana. Dall'indagine emerge che il consumo quotidiano di verdura riguarda appena il 42,9% degli adolescenti, un valore stabile nel tempo, più elevato tra le ragazze, quasi una su due, 48%. La frutta invece è consumata ogni giorno da meno di un adolescente su due, 45,2%, e con un calo di circa 10 punti percentuali rispetto a 20 anni fa. Solo il 3,9% raggiunge le 5 porzioni quotidiane di frutta o verdura consigliate. Le ragazze, si spiega, adottano in media comportamenti più salutari, ma mostrano anche una maggiore distorsione dell'immagine corporea e un ricorso più frequente alle diete. D'altra parte invece il consumo quotidiano di snack dolci o salati riguarda quasi 4 adolescenti su 10, il 39,2%, ed è in aumento. Le bibite zuccherate mostrano invece un calo marcato il consumo quotidiano, rimane però elevato il consumo settimanale, soprattutto tra le ragazze. Sul fronte del peso, dall'indagine emerge che circa un adolescente su 7 risulta in sovrappeso, 13,9%, e poco più di uno su 30 è addirittura obeso, 3,5%, ma i dati sono purtroppo in aumento. Quando la sostenibilità parte dalla cucina. Questa mattina a Firenze, a Villa Fabbricotti, la tavola rotonda sulla sostenibilità perseguita attraverso una prospettiva inedita, cioè quella delle pratiche accessibili, replicabili, capaci di incidere concretamente su territori e comunità. Al centro del confronto un oggetto tanto antico quanto contemporaneo, cioè la cassetta di cottura. Diventa il punto di partenza per ragionare su riduzione dei consumi energetici, valorizzazione del cibo e del tempo, educazione gestione ambientale e costruzione di relazioni comunitarie. Sentiamo Leonardo Torrini di Slow Food.
Partiamo da un oggetto che apparentemente, vuol dire, banale, ma è un oggetto che può spostare davvero la quotidianità. E come sappiamo, la quotidianità, quindi il ripetere le scelte, ripetere i movimenti, ripetere, cambiare il nostro stile di vita, può portare veramente al cambio di tutto quanto, perché sono i piccoli gesti, la quotidianità, il ripetere, come dicevano quelli bravi filosofi antichi, è molto più problematica una goccia d'acqua continua che un secchio tutto insieme. E la cassetta è un po' questo, è quello che ci permette di noi oggi abbiamo il nostro grande problema, è il tempo. Noi non abbiamo mai tempo, dobbiamo correre da tutte le parti, per cui arriviamo la sera a cena o a pranzo, prendiamo la prima cosa che ci capita a mano, e quello è, non comprendendo che quel gesto mette in moto dei meccanismi per noi distruttivi e deleteri, a cominciare dalla nostra salute, dal portafoglio, da quello che ci circonda, perché è tutto quanto collegato. Ormai questo credo sia chiaro a tutti, che non c'è qualcosa di scollegato, siamo una grande rete.
Anni di Glu Firenze, musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20, ingresso gratuito, con tessera Glu su glufirenze.com.
Venerdì 30 e sabato 31 gennaio, doppio appuntamento. Venerdì 30 Amalfitano presenta il nuovo album Sono morto per 15 giorni, ma son tornato perché l'amore è. Un live intenso tra emozioni e poesia. Sabato 31 RSBN presenta Here, il nuovo disco di inediti. Nuovo viaggio del Contraradio Club. Giordania, una storia che passa per il deserto. Visita la città di Petra, una delle 8 meraviglie del mondo antico, dichiarata patrimonio dell'umanità. Le chiese bizantine con i loro mosaici, le città di origine romana della Decapoli, il Mar Morto e il deserto del Wadi Rum, un mondo di montagne, falesie e dune dai colori cangianti, con la cena beduina nel campo tendato. Giordania, dal 6 al 13 maggio, un nuovo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazione fino ad esaurimento posti vai su www.contraradio.it, sezione viaggi o banner Giordania.
Controradio.
Dal 7 al 9 febbraio arriva la Fortezza d'Abasso, la 19ª edizione di Taste, il salone food di Pitti Immagine con 810 aziende, di cui 120 per la prima volta a Firenze, con storia, identità del territorio, prodotti che incarnano cultura enogastronomica. Il viaggio avrà come tema cibo vero, true food, che è anche il DNA della manifestazione, che ha visto aumentare l'anno scorso i compratori internazionali del 24% e promosse eventi diffusi anche sul territorio che tornano con Fuori di Taste. Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine, intervistato da Chiara Brilli.
Ho sempre rappresentato con grande attenzione e serietà l'identità forte dell'alimentare italiano. Quest'anno è un anno un po' straordinario, perché abbiamo ricevuto 800 domande, 500 formalmente poi scritte, abbiamo giunto 120 espositori, quindi siamo a 810, più di 810 espositori, che è la prova provata di questa grande identità del nostro prodotto, il nostro alimentare, e soprattutto dell'infostazione che abbiamo dato a Test, dove facciamo grande attenzione alla selezione e alle identità uniche, irreplicabili del nostro alimentare regionale e nazionale.
C'è una risposta anche di pubblico importante e anche di educazione e sensibilizzazione anche dei giovani rispetto a questo?
Beh, assolutamente sì. L'alimentare, tra l'altro, ciò qui è lo studio del Censis 25, appena uscito. Cosa è il piacere del cibo in Italia? Lo 95,3% di quelli che hanno risposto è trascorrere tempo a tavola in compagnia importante. l'86%, il pranzo domenicano in famiglia o con amici è un momento importante di convivialità. Un pasto buono per il 78% è sfizioso, fa sentire bene. Adesso sintetizzo, sono più le risposte, però dà il senso di quanto alimentare non sia tanto e solo qualche cosa che ci aiuta a campare, ma è un qualche cosa di sociale, di identitario, di aggregazione straordinaria, che è quella che riusciamo a fare in tutto il mondo.
Domenica torna a Scandicci Il libro della vita, alle 11 all'Auditorium Rogers di Piazza della Resistenza. La scrittrice Elvira Muisicic parlerà del libro di Jevad Karashan, Il centro del mondo. Ingresso libero, fermata alla tranvia T1 Resistenza. Sentiamo Elvira Muisicic.
Sono tante le ragioni, prima di tutto forse perché è un libro che a me ha segnato, non tanto nella maniera in cui scrivo, perché quello è un libro molto molto saggistico, anche se vogliamo, un libro è una sorta di cronostoria documentata attraverso la propria esperienza, però ha segnato il modo in cui avrei voluto io rappresentare alcune cose, liberandole quindi dagli stereotipi, liberandole anche dalla retorica, perché Karahassan fa questo ed è straordinario proprio in questo. Libera sia la città di Sarajevo, tutto il libro verte intorno a Sarajevo, questo centro del mondo è proprio questa città che in qualche modo è centro del mondo perché contiene in sé tutto ciò che si può trovare nel mondo, dice Karahassan. Però racconta l'assedio in una maniera in cui non si è soliti e non si è neanche abituati a sentir parlare della guerra e di quello che accade. Io credo che sia questo forse il motivo per cui non è diventato un long seller, perché ci chiede uno sforzo, che è uno sforzo culturale non indifferente. Allora, per questi motivi e soprattutto perché in questo momento questo libro in italiano è irreperibile, è uscito fuori stampa e non è più stato ristampato, allora quando ci sono delle cose belle bisogna farle vivere in qualche modo e far vivere un libro raccontandolo almeno oralmente mi sembrava il modo migliore, insomma.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Allora, la storia vi raccontiamo questa sera, la storia è il rapporto oramai, diciamo, conclamato tra gli studi, gli studenti e l'intelligenza artificiale, e lo facciamo ringraziandolo insieme con il professor Ludovico Arte, presidente dell'IT Marco Polo. Grazie di essere con noi, buonasera.
Grazie a voi dell'invito, ciao Domenico.
Partiamo da questo post, lei ha pubblicato sulla sua seguitissima pagina personale, in cui come dire, in storia una discussione avuta con suo figlio, studente universitario, che gli parla appunto del suo rapporto con l'intelligenza artificiale, che è un rapporto molto fecondo. Che tipo di riflessioni si possono fare, professore?
Sì, ora è un tema. La prima cosa che viene da dire è che naturalmente i ragazzi ci sono più dentro di noi. Noi non siamo pronti, non ne sappiamo granché, tranne pochi insegnanti illuminati che sono addetti alle nuove tecnologie, all'intelligenza artificiale. La maggioranza degli adulti, genitori e insegnanti sono indietro, mentre i ragazzi ormai, sia i ragazzi delle scuole che i ragazzi universitari, come dire, conoscono e frequentano l'intelligenza artificiale. E quindi la prima cosa che mi viene da dire è che è un dialogo un po' complicato fra mondi che hanno una conoscenza diversa dell'intelligenza artificiale, ne fanno un uso completamente diverso sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, e quindi la prima cosa che forse dovremmo fare tutti è riallinearci. Gli adulti dovrebbero fare più formazione, aggiornarsi e scambiarsi con i ragazzi un po' di conoscenze, di competenze.
C'è una parte però del diciamo del dialogo, così dire, che mi ha fatto suonare un campanello di allarme, che su cui volevo riflettere con lei, perché il tema è appunto le domande, no? Mi sembra suo figlio dica bisogna fare le domande giuste, intelligenti, perché l'intelligenza artificiale ti risponde in maniera intelligente, agli stupidi non serve a nulla. Questo cioè non si corre il rischio, come dire, che l'intelligenza artificiale vada ad acuire le distanze all'interno della società, perché poi il criterio di stupidità, lei mi insegna, è un criterio, come dire, che ha anche delle radici sociali, no? Di accesso alla cultura, di accesso alle possibilità. Cioè non c'è il rischio che queste nuove tecnologie finiscano per arrivare al capo opposto di quello che dovrebbero?
Forse sì, però mi verrebbe da dire in qualche modo, come dire, accento a quello che già adesso in questi anni noi facevamo, cioè una delle discussioni che tante volte mi capiamo di fare in questi anni è che tutti accediamo ormai con Google, con i motori di ricerca a tantissime informazioni, gli intelligenti sanno selezionare le fonti di informazione, raccogliere informazioni, elaborarle in modo corretto, gli cosiddetti stupidi prendono le prime cose che vengono da Wikipedia, da altre fonti spesso inattendibili e come dire, costruiscono una conoscenza sbagliata, inattendibile. Quindi in qualche modo già ci muovevamo dentro una storia di questo
Ma la scuola non dovrebbe proprio contrastare questo? Cioè, io, conoscendo anche il suo pensiero, voglio dire, è il suo modo di lavorare a scuola.
Assolutamente, assolutamente, e forse non lo facciamo abbastanza questo, non lo facevamo già prima, cioè quello di sviluppare il senso critico, la capacità di riconoscere le fonti di informazioni attendibili dalle altre, e questo adesso si porrà sempre di più anche con l'intelligenza artificiale, quindi capire come uscire dalla demonizzazione e utilizzare uno strumento che è fondamentale, davvero ormai tutti quelli che lo conoscono dicono che è necessario utilizzarlo, bisogna utilizzarlo in modo intelligente, quindi la scuola deve fare la sua parte.
Però c'è un altro tema, professore, volevo sottoporle, perché poi, come dire, chi è dentro le cose ritiene sempre che siano le migliori e che siano necessarie. Ma non c'è anche il rischio, oltre a quello che le ho detto, di un aumento esponenziale? L'ha detto anche la direttrice del Fondo Monetario Internazionale, la Georgieva, che c'è il rischio che si cancellino milioni e milioni, centinaia di milioni di posti di lavoro. Cioè, non stiamo consegnando ai giovani uno strumento che poi finirà per segare il ramo su cui sono seduti?
Ma io su questo non sono molto d'accordo. Tutte le volte che anche i luddisti, no, spaccavano le macchine, le nuove tecnologie,
no, ma io non a caso le ho citato una frase della direttrice del Fondo Monetario Internazionale, quindi non stiamo parlando di, come dire, di avanguardie socialiste.
No,
ecco.
Io poi onestamente, come dire, il futuro nessuno lo può prevedere, le cose cambiano velocemente, è difficile starci dentro, però io penso che, come è sempre avvenuto nella storia, finiscono alcuni tipi di lavori e ne iniziano degli altri. Anche i computer, no? Si diceva, avrebbero tolto dal tavolo tutta una serie di lavori e lo hanno fatto, però ne sono nati altri. Mio figlio fa ingegneria informatica, molti fanno quelle cose lì, lavorano con i computer, e oggi molti lavoreranno con l'intelligenza artificiale. Quindi io non sono molto preoccupato da questo, sono preoccupato dal fatto che dobbiamo imparare a utilizzarla in modo intelligente, quindi sviluppare senso critico e conoscerla innanzitutto, perché se tu non conosci le potenzialità e le criticità di questi strumenti, ci sono molti rischi.
Questo è chiaro e evidente. Grazie per queste riflessioni al professor Ludovico Arte. Buona serata e buon lavoro a lei.
Grazie anche a voi.
Siamo in conclusione per quello che riguarda la newsline serale. Non vi ha molto appassionato il tema dei social, del divieto degli under 15. Strano, perché insomma è un tema credo di grande rilievo sociale, politico, culturale, su cui ci troveremo sicuramente a discutere, perché la proposta di legge, come sapete, è stata depositata, ma insomma lo faremo nei prossimi giorni. A frattempo, mi raccomando, la tessera e contro il club è quanto mai vitale, anche se vogliamo discutere nei prossimi giorni per l'appunto di questo come di altri temi. Nel frattempo vi dico che a Pisa c'è la denuncia da parte di Coldiretti, un branco di selupi nei giorni scorsi ha attaccato una mandria di bovini che stava pascolando nelle campagne della Val di Cecina Pisana, questo quanto ha denunciato la Coldiretti di Pisa. Ci sono passi avanti verso la realizzazione del ponte mobile sul canale scolmatore tra Pisa e Livorno, perché a Firenze è stato presentato oggi il documento di fattibilità del progetto e le prossime prossime tappe del percorso per la sua realizzazione. E l'ultima notizia che vi do è che è scomparsa Adriana Dadà, una figura centrale dell'antifascismo e dell'attivismo sociale a Firenze, nella zona di San Jacopino, quindi un ricordo anche da parte nostra. Previsione del tempo per quanto riguarda la regione toscana: domani cielo da parzialmente nuvoloso con possibilità di isolate precipitazioni sulla costa e nel pomeriggio sulle zone meridionali. I venti sono deboli in nord orientali, ma rimossi in attenuazione sotto costa. Le temperature stazionarie oppure in calo in Appennino. È davvero tutto da Domenico Guarino. L'augurio e una buona serata a tutti voi.